i suoi appunti.
All your days are blown to dust.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che te? Puoi liberarti che te? Ironi.
Amici, ma ciao! Oggi sabato, quindi è weekend, come direbbe il nostro Michele. Ciao Michele! E quindi high tech, andiamo, Giorgia, Giovanni, Emilio, Nicolò, pronti per partire.
Prontissimi.
Pronti per il This is WOTEC del giorno.
This is WOTEC del giorno, che è una notizia fresca, ma proprio fresca, del mese scorso. E entriamo un po' in un clima meditativo.
Ah, ok, zen.
Perché questo This is WOTEC ci porta direttamente in Giappone. In Giappone, in un tempio buddista, dove dovete sapere che per la prima volta nella storia è sbarcata l'intelligenza artificiale.
E che cosa fa questa intelligenza artificiale, allora, in un tempio buddista?
Potrà indignarsi il Vaticano, l'Osservatore Romano, eccetera.
Salutiamo il Papa che ci ascolta sempre.
È il nostro ascoltatore preferito. E pare infatti che nel tempio buddista di... cerco di impegnarmi a leggerlo, ma non leggo il giapponese, quindi Kodaji di Kyoto.
Ma sì, dai, ci sta.
Si è sbarcata la nuova forma umana della dea Canon. Che non è la marca Canon di,
delle fotocamere.
Esatto, si scrive Canon con la K, perché è un po' tamarra. La divinità buddista.
Non ce ne voglia, speriamo non ci ascolti.
La divinità buddista della compassione. Peccato che però, quando sono arrivati tutti i fedeli a conoscerla, che con tutti i domi, i doni, i manuali di yoga, eccetera, si sono rimasti un po' triggerati, perché si sono resi conto che questa dea in realtà era un androide.
Ah, quindi hanno deciso, diciamo, di materializzare la divinità nella forma di un'intelligenza artificiale.
Esatto, sono rimasti sbigottiti perché...
Giovanni è perplesso.
Perché era un androide in carne e ossa. Cioè, carne e ossa si fa per dire, perché in realtà non c'è niente di più sintetico. Di fatto, Canon Robot è alto 195 centimetri, quindi come un giocatore di basket quasi.
Bello, bello alto.
Pesa 60 kg, quindi anche magrolino, diciamo, sì. nella media. Può muovere la testa, la braccia e il dorso ed è inoltre in grado, e questo è un po' la specifica, di predicare i sutra. Che
sarebbero, per chi non li conosce come me, ad esempio.
È un insieme di insegnamenti sapienziali, leggo direttamente da Wikipedia, espressi in modo breve e sintetico.
Ah, ok, quindi tipo dei salmi, non so, adesso non sono una grande esperta.
Esatto, diciamo che dispensa delle perle per la sua audience e cerca di tenerli vivi. E c'è pure un'attenzione all'internazionalismo, perché di fatto questo androide parla in qualche modo più lingue. No, in realtà parla solo il giapponese. Dietro di lui sono proiettate tutte le traduzioni. Anche noi, se volessimo, possiamo conoscerlo e farci infondere dalla sapienza.
Pensano a tutti, a tutto questi giapponesi.
Esatto. Tensho Goto, che non è un personaggio di Naruto, ma è uno dei monaci che opera all'interno del tempio, dice che il buddismo ha visto una diffusione fenomenale anche grazie alla tecnologia. Quindi perché non andare incontro alla tecnologia e portarla
nel mondo della religione,
all'interno,
insomma,
del pantheon
fede,
delle divinità buddiste. E speriamo che speriamo che la nostra Canon Android ci aiuti a raggiungere il cuore dei fedeli di oggi.
Anche perché mi sembra di leggere che è costata assai, quindi speriamo veramente che
una barca, usando un termine tecnico. E pare che questa dea sia costata un milione di dollari circa.
Sono soldi.
E anche noi in qualche modo stiamo cercando su internet se esistono dee da portare ad onde quadre. Ma
non vorrei dire, ma credo ce l'abbiate già. E non costo mica poco, visto che sono giochi preziosi.
Emilio, sei un po' offeso. No, stai calmo, Emilio. Stai calmo. Emilio non ci sta con me. Non ci sto. È la canzone di Car Brave, Shablo e Marrakesh.
Morti un po', perché no? Sparire da rockstar. Torni e lo champagne perso le bollicine. Se Dio non c'è, chi ci perdonerà?
Autosabotaggio di nuovo. Chi mi odia è fortunato perché faccio da solo. Ho preso ciò per cui lottato, frate, gli ho dato fuoco. L'amore ci fa fare cose anche più strane dell'odio. E sai perché mi piacciono gli horror? Perché almeno è chiaro chi è il mostro. Tu indossavi maschera della tipa a posto. Io mi sbattevo tipo Zattera in mare mosso. Ed ora sono steso e bianco come se mi fossi bucato. Steso e bianco come il bucato. E questo bianco scende come se il bicchiere fosse bucato. A disagio a casa come se mi fossi imbucato. Da una pasticca ne ho preso un blister, spero che agisca. Il mio analista non può guarirmi da essere artista. Spiace bro che gli ultimi pezzi sono tutti giù. Se vuoi che finga mi diverta devi pagarmi di più.
E oggi sto un po' giù e alle tue cazzate non ci credo più. Sto col dito tipo no, no, non ci sto. No, 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 non ci sto. E oggi sto un po' giù e alle tue cazzate non ci credo più. Sto col dito tipo no, no, non ci sto. No, 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 non ci sto. Il cielo pronto là, la pioggia gongola. Un frigo, un vino aperto che costa una tombola. Siamo scoppiati come olio che salta dalla padella. Non voglio un letto, voglio una barella. Siamo un Ferrari parcheggiato con le ganasce. Da piani fanno after, barboni sulle panche. Nel buio del salotto le blatte ballano un valzer. Mi sono lasciato andare, tu sempre più distante. Non crescono più fiori in mezzo a questi San Pietrini. Che ingabbiano gli spicci e le briciole di arancini. Affogo i miei respiri, il sonno sui cuscini. E noi dormiamo insieme ma non siamo più vicini. Guardo le nuvole a velocità crescere. Riparo gli occhi neri sotto una visiera. E ti ho lasciato un 30 in una giarrettiera. Per taxi e sigarette alla vecchia maniera. E oggi sto un po' giù e alle tue cazzate non ci credo più. Sto col dito tipo no, no, non ci sto. No, 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 non ci sto. E oggi sto un po' giù e alle tue cazzate non ci credo più. Sto col dito tipo no, no, non ci sto. No, 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 non ci sto. No, no, non ci sto. No, 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 non ci sto.
E questa era Non ci sto, questa canzone scritta a 15 mani, se ho contato bene, durante la durata della canzone, di Carbre, Shabo e Marrakesh. Ma adesso passiamo alla nuova novità di questo Hi-Tech 2.0.
Non finiscono
mai.
Novità.
E c'era una volta.
Torniamo un po' bene.
Amica c'è me. Nina poi. Pignare la barra. Da narrare.
Oh, Emilia c'ha le mani di protagonismo, sì, però è ovunque ultimamente.
Bisogna un po' placarlo.
Ovunque.
Sì, sì. Ha registrato per noi questa sigla, quindi gliene siamo molto grati. Comunque, Giorgia, di che cosa ci parlerà questo C'era una volta? E soprattutto di cosa parla questa rubrica?
Eh sì, C'era una volta, come appunto dice il nome, vi raccontiamo un po' una fiaba. Nel senso che vi raccontiamo un po' la storia di quelli che sono gli oggetti tecnologici, ma in generale appunto le invenzioni, gli inventori. Quindi un po' un momento, diciamo, super quark, un momento un po' pierangelesco.
Esatto,
il corretto. E quindi appunto noi ci sentiamo un po' responsabilità di divulgare forte, come ci insegnano Piero, Angela,
Alberto,
e figlio,
Angela e Cecchi Paone, non dimentichiamoci.
Anche lui è vero, anche lui è una nostra reference. Quindi ci sentiamo un po' l'ansietta, da dove iniziare, da cosa partire in questo viaggio.
Ci siamo guardati storia. Un po' intorno in casa nostra, vero?
Esatto, quindi abbiamo detto partiamo dalla prima invenzione. Qual è? Cioè, un po' troppo complicato da dire. Oppure dall'oggetto che più utilizziamo, non so, il PC, lo smartphone, un po' scontato. Quindi
sì,
abbiamo deciso di utilizzare il criterio che è un po' quello con, diciamo, che utilizziamo per vivere le nostre vite, a caso, completamente a caso.
Assolutamente.
Oppure,
random.
Esatto, random. Oppure se volessimo trovare, diciamo, una ragione per cui partiamo dall'oggetto che vi dirò fra poco, diciamo che essendo tutti noi studenti fuori sede, questo è, diciamo, l'elettrodomestico che proprio ci salva la vita, quello in cui così in pochi minuti hai pronto il tuo surgelato preferito. E noi consigliamo le pizzette dell'Eurospin. Un giorno forse scoprirete,
sì,
perché. E quindi parliamo di come nasce il forno a microonde.
Oh là là, sappiamo già in mente le lasagne al pesto.
Sì, incredibili.
Quelle buitoni, non so cosa sia, però che pasti.
Sappiamo quindi che tutti quanti usate il vostro microonde per scongelare o per cucinare, ma vi siete mai chiesti da dove nasce? Perché in realtà il forno a microonde, come diciamo tecnologia, come modo per cuocere i cibi, è un perfetto caso di quella che viene chiamata serendipity, cioè il fatto che nasce per caso, mentre si stava cercando qualcos'altro. E in particolare l'incontro, diciamo, che ha dato inizio a questo magico elettrodomestico avviene negli Stati Uniti alla fine degli anni 40. C'è questo incontro d'affari fra alcuni scienziati britannici e quello che sarà poi l'inventore appunto del forno a microonde, cioè Percy Lebanon Spencer, un ingegnere americano dell'azienda Raytheon. E l'obiettivo era, diciamo, totalmente diverso rispetto a quello per cui noi utilizziamo poi il microonde. Si parla infatti di esigenze belle. Siamo nell'ambito comunque della Seconda Guerra Mondiale e l'Inghilterra aveva da poco messo a segno una vera e propria rivoluzione nell'industria, diciamo, delle armi, e aveva creato il cosiddetto radar a microonde, un sistema in grado di intercettare, diciamo, gli aeroplani tedeschi grazie alle microonde che venivano prodotte da un dispositivo che viene chiamato magnetron.
Ma sembra Magneto, quello degli X-Men.
Quello degli X-Men. Più o meno comunque il principio penso sia quello. E quindi gli scienziati britannici incontrarono il nostro Spencer perché, diciamo, c'era sempre più necessità di magnetron, che, e quindi dall'America lo si voleva importare nel Regno Unito. Quindi l'incontro va bene, va a buon fine. Abbiamo detto un caso di serendipiti, perché nel 1945, quindi qualche anno dopo, Spencer, mentre era a contatto con, cioè stava lavorando a un magnetron, aveva in tasca un dolcetto e si rese conto che si era sciolto proprio grazie appunto alle radiazioni che venivano emesse dal magnetron, che si rivelarono poi anche in grado di far esplodere, quindi con dei successivi esperimenti, dei chicchi di mais. Da qui appunto, compresa la portata di tale scoperta, il magnetron viene adattato per diventare un vero e proprio forno. Però direi che il resto lo vediamo dopo. Ci ascoltiamo un pezzo
che ci ricorda che rock è la vera musica. Money Talks degli AC/DC.
Yeah.
E questi erano gli AC/DC con Money Talks. E dopo aver sentito parlare le chitarre oltre che le monete, e dopo aver fatto il gesto delle corna,
in senso, sì, un po' di in senso rock metaforico, in questi studi,
esatto, ritorniamo a parlare del prodotto veramente fondamentale per la vita dello studente fuori sede, cioè il forno a microonde. Dove l'avevamo lasciato?
Eh sì, abbiamo detto che in questo C'era una volta vi raccontiamo dai ritmi del rock, passiamo invece alle favolette per bambini e anche per adulti. E quindi abbiamo detto il nostro forno a microonde che nasce da un episodio di, come ci piace chiamarlo, di Serendipity. Quindi il nostro ingegnere che stava lavorando al magnetron per, diciamo, motivi bellici, che scopre che si può utilizzare invece anche per la cottura dei cibi. E quindi il primo prototipo di forno a microonde esce dalle fabbriche nel 47, ha un nome molto bello, devo dire, Radar Range, che effettivamente sa più, diciamo, di un arnese bellico che di un forno, ed era molto diverso dal forno a microonde che conosciamo oggi. Quindi era circa largo 1,5 metri e pesava 340 kg, una roba un po' poco maneggevole, insomma. E tanto che all'inizio, diciamo, ha una diffusione molto ridotta, se ne dotano soltanto i ristoratori che avevano abbastanza spazio a disposizione nelle loro cucine. Per arrivare invece a una versione domestica, appunto, che possiamo avere tutti in casa, ci ha cambiato la vita.
Aspettavo ben quella.
E si va nel 1955 ed è la Tappan Stove Company a mettere in vendita a Mansfield, quindi in Ohio, il primo microonde domestico, quindi da parete, con alimentazione a 220 volt, quindi quello, diciamo, che conosciamo anche noi, pulitissimo. E negli anni successivi, poi, anche grazie alla riduzione dei prezzi, diventa comunque un oggetto che poi tutti quanti abbiamo nelle nostre cucine. In Italia arriviamo sempre in ritardo, però, perché perché c'è un po', diciamo, di resistenza. E infatti i forni a microonde arrivano negli anni 80, iniziano a essere pubblicizzati negli anni 80, ma si diffondono poi soltanto negli anni 2000, perché abbiamo detto, appunto, c'era un po' di reticenza, soprattutto un po' di paura riguardo, appunto, a queste onde, al fatto che potessero quindi procurare dei danni per la salute. Però, appunto, anche la televisione, quindi le trasmissioni televisive, le prime pubblicità cominciano a sdoganarlo, e arriva anche nelle nostre cucine. Se però, appunto, negli anni diversi studi, tra cui per esempio quella della US Food and Drug Administration, hanno, appunto, garantito che il forno a microonde non ci uccide, quindi i livelli di radiazioni non sono nocivi per la salute umana, lo stesso però, qui torniamo a interpellare la nostra amica Greta Thunberg, non si può dire per l'ambiente. Quindi concludiamo con questa nota un po' green.
Scricchiolie di plastica.
Esatto, scricchiolie di plastica, perché pare che i forni a microonde abbiano un impatto ambientale altissimo. E a dirle una ricerca dell'Università di Manchester del 2018, che ha, appunto, cercato di calcolare quello che è l'impatto ambientale del microonde dal momento in cui viene prodotto fino a quando poi diventa praticamente un rifiuto, quindi tenendo conto di tutto quello che è il ciclo di vita dell'oggetto. E sembra che i microonde generano 7,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno, quanto 6,8 milioni di automobili, e che consumino 9,4 terawattora di elettricità ogni anno, quindi l'energia elettrica che viene prodotta da tre grosse centrali a gas nello stesso arco di tempo. Sono assai, Giovanni, quindi basta microonde. E noi ci sentiamo di dire che quindi probabilmente Greta Thunberg le pizzette dell'Eurospin al microonde non se ne mangia. Si perde però una cosa buona.
Secondo me invece se le fa, perché sono così buone, rispettano così tanto la tradizione napoletana che non può non fare.
Qua stiamo lanciando qualche spoiler, però vedrete nel corso della stagione. Mi raccomando, quindi continuate a seguirci su www.ondequadre.poito.it, il sito di Onde Quadre, bellissimo. Poi siamo anche su Spotify in podcast, e poi su Facebook Polito Onde Quadre, su Instagram polito_ondequadre, e poi l'Instagram male dove ci dovete seguire, hightech_occu. Fra un po' meditato questi contatti. E niente, che dire,
alla prossima
martedì, ciao belli,
ciao a tutti.
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!